Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Dopo aver sentito la canzone di Sakia Waka Waka, perché poi Napoli ha vinto scudetto, quindi in tema sportivo facciamo
un po' presa alla larga,
sì,
diciamo.
Ecco. Però, Napoli ha vinto scudetto, questo è molto alla larga, però complimenti.
Calcio.
A Napoli che ha vinto scudetto. Bentornati, ragazzi, da Nicola e da
Nicola.
Questo nuovo appuntamento con quei lunedì, come sempre, in diretta web. Dai 20:30 ai 22, sappiamo diciamo che ha foiato, mettiamo qua bucato, foiato, sappiamo diciamo bocca al lupo,
così impara
che...
a dare le sole già
riesca a rimettere a posto la macchina. Come ho detto prima, indietro la radiofonia, questa trasmissione come sempre fino alle 22, la radiofonia è scritto a PH, la domani sarà possibile, ci sarà disponibile il podcast per chi lo voglia appunto sentire in qualsiasi momento voglia. Oggi come puntata ricca e come oggi ho toccato i record, mi sono scatenato.
Sì,
ero stanco, ho detto scusa, ho stato chiamo i record, ma sì,
tutti
dai,
dentro.
Appunto, quindi ho detto facciamo questo miscuglio, no? Te storie belle, te date importanti, due sono dei ritorni, ormai sono diventati dei fondatori assidui di questa trasmissione, e invece altre persone sono a debutto qua a quelli lì. Partiamo dai debuttanti, poi arrivo a voi, e quindi un grazie di cuore a Davide, Daniele e Gabriele. Ho detto bene i nomi?
Benissimo.
Perfetto.
Gabriele, assessore comune di Perugia, ben trovato.
Grazie.
Assessore a?
Assessore allo sviluppo economico, turismo, perfetto, e partecipazione attiva dei cittadini.
Insomma,
e l'innovazione.
Poi abbiamo Davide.
Sì,
ciao, che tu hai fatto un'altra chiamata?
Int Geomod, che è un soggetto capofila del progetto di cui parleremo,
Around
Perugia, e io sono responsabile marketing.
Perfetto, poi abbiamo Daniele, che è presidente Centro Ematori, detto bene?
Sì, Centro Ematori di Passignano, associazione sportiva ormai sul territorio da una quindicina d'anni, che fa diversi eventi di carattere anche nazionale, sportivo-turistici.
E che partecipa, no?
Sì, nata a Passignano, però ecco, ci stiamo cercando di recuperare un po' tutto il territorio.
Ok, dopo parleremo anche di questo evento, adesso diciamo, finisco la sessione e poi torno a voi.
Certo.
Poi ben trovato a Giulio, ciao Giulio.
Ciao Nico.
Che hai portato con te oggi?
Tanti ospiti, giovani.
Perché noi siamo vecchi, no?
Giovanissimi, direi.
Giovanissimi. E una bella realtà che a mio modo di vedere è virtuosa sia per quello che riguarda i suoi valori che la contraddistinguono e le azioni che poi in pratica fa sul territorio, che chiaramente tra poco esplicheremo.
Perfetto.
In maniera chiara e diretta.
Un bentornato a Gabriele, ciao Gabi.
Grazie, ciao.
Per essere tornato, che la sua immancabile chitarra, dopo ci suonerai un pezzo, ti va?
Assolutamente.
Perfetto, è da vivo. E poi un bentrovata, debutto a Benedetta, ciao Benedetta.
Grazie, buonasera.
Tu fai parte di una rivista.
Certo, io sono il direttore responsabile di umbriacultura.it, che è un giornale web.
Ok, perfetto. Quindi...
Che ovviamente, da come si può dedurre, si occupa di cultura.
Da titolo penso si
esatto,
può...
si deduce.
Sì, è facile arrivarci.
Posizionamento chiaro.
Direi. Sì, è abbastanza semplice, chiaro e ficcante. E poi mi è entrata a Moglia, ciao Moglia.
A quel lato
è la sedia più alta, quindi non c'è più alta di tutti quanti
bassi,
stasera.
Rimedi, no?
Non per quello, scherzo.
Assolutamente.
Fa parte di una sezione che rientra nella rete
Remare. Esatto, sì, Remare è per ora un manifesto,
okay.
E quindi Remare è l'acronimo di Rete delle Malattie Rare in Umbria, e qui fanno parte persone o familiari che hanno a che fare con malattie rare, quindi associazioni varie.
E la tua?
E quindi poi sì, la mia è ANF, poi
perfetto,
ne parleremo.
Okay. E anche perché c'è qualche evento, ma dicevi
sì, ci sono qualche evento, a maggio proprio ci sono un sacco di eventi.
Perfetto, allora Nico, siccome Daniele andava via un po' prima, iniziamo da loro, poi arriva a voi.
Interroghiamo prima Daniele.
Prima di Daniele, allora, punto a interrogazione, no scherzo, non siamo così cattivi.
Si è preoccupato.
No.
Si giustifica.
A scuola mai...
tutto, no, infatti, no. Certo, passato già.
Allora, intanto, ricordiamo la tua realtà di cui imparavi, 15 anni sono tanti, e poi perché, come mai sei entrato, anche voi fate parte di questo progetto in cui poi... dopo ci parlano in maniera più precisa, è chiamato Around Perugia.
Sì. Noi ecco, siamo nati, come dice anche il nome, come rematori, eravamo i rematori del Paio delle Barche, cioè tuttora alcuni non lo sono, e poi da lì è nata questa associazione che aveva interesse a far conoscere in maniera diciamo più ad ampio raggio possibile i nostri territori, il lago in particolare, ma anche le colline, tutte le zone limitrofe, e quindi abbiamo cominciato a organizzare degli eventi dapprima sul lago, poi subito dopo abbiamo diciamo cercato di potenziare le cose sfruttando le colline che sono limitrofi al lago, dove ci sono dei panorami pazzeschi, e iniziando ad organizzare anche eventi su due ruote, anche podistici, Insomma, negli anni abbiamo creato parecchi eventi sportivi, appunto, come dicevo, che hanno raggiunto una portata molto, molto ampia, insomma, a carattere nazionale, anche internazionale. In alcuni casi sono venuti anche turisti, appunto, dall'estero, che approfittavano per partecipare a questi eventi, come l'Umbria Trail, che è forse stato il primo dei più ampi, che avvolgeva un po' tutti i territori della provincia. E quindi abbiamo sempre cercato di lavorare con molta serietà, cercando la qualità in quello che facevamo, di metterci tutto l'impegno possibile e, appunto, dare dei servizi a chi veniva che fossero soddisfacenti, per poter far apprezzare il più possibile i nostri territori, far goderseli proprio, no? Cercando di studiare bene in maniera maniacale anche i percorsi, che fossero niente di scontato, insomma, particolari, che, appunto, colpissero veramente. E quindi negli anni siamo stati, insomma, più volte contattati da varie altre realtà per aiutarle ad organizzare eventi simili, analoghi, visto l'esperienza che ci eravamo fatti, insomma, un po' con i nostri eventi. E quindi piano piano ci siamo cominciati ad allargare, ad espandere, fino ad essere arrivati, insomma, su Round Perugia, dove abbiamo apportato un po' quello che è tutto il nostro bagaglio acquisito in questi anni, cercando, ecco, di fare qualcosa veramente di importante, lasciare un segno importante nel territorio, che sia positivo, insomma, per tutti quanti. Su un turismo che sta prendendo sempre più piede, insomma, e ce l'abbiamo messa tutta per cercare di fare del meglio, insomma, per il nostro territorio.
Quando uno si dice ematue, no? Poi passiamo a... Che vuol dire ematue? Se dovesse uno dire, ma perché è facile, no? Perché chi non è antimatore dice, vabbè, fa parte di una situazione, 100 ematoi, ok. Gli ematoi che fa? Nei fatti, no?
Com'è? Allora, noi nel lago Trasimeno abbiamo questo palio delle barche di Passignano, che è una cosa molto caratteristica, particolare, in quanto utilizziamo delle barche che sono tipiche del Trasimeno, che sono uniche, sono barche da pescatore, okay. Quindi in realtà non sono barche da competizione, quindi è tutt'altro, per cui è uno sforzo immane questa gara, che prevede mesi di allenamento, e con questa remata molto bizzarra, perché praticamente c'è un timoniere che sta in piedi, ma non rema tipo la veneziana, per capirci, okay, ma al contrario, e il tiratore sarebbe il motore, che sta seduto, e quello che dà la propulsione più alla barca. Noi con queste barche siamo andati per 10 anni abbondanti a fare la Voga Longa di Venezia, per promuovere anche lì, insomma, sì, il nostro palio delle barche, con la barca, con le scritte, cioè, il palio delle barche, tutto quanto, per cercare di farlo conoscere il più possibile. E venivamo all'inizio visti proprio come una cosa bizzarra, strana, veramente quasi che si deridevano con questa barca qua, perché non si capiva che verso adesso. Però in realtà sul lago nasceva per l'esigenza di arrivare nel... perché il fondo poi è piatto, quindi per, okay, arrivare fino a riva a mettere le reti, perché il Trasimeno è un lago molto basso, quindi, insomma, l'esigenza di avere sulle cannine e poter avere una particolare agilità nel manovrare la barca, sia in due che da soli, mentre magari l'altro stendeva le reti, l'altro pescatore poteva con due remi agilmente muovere la barca come voleva. Quindi, ecco, tutto è nata per necessità. Poi dopo il palio è nato come rievocazione storica, di mezzo c'è anche il fatto avvenuto della battaglia tra Ioddi e Baglioni su Passignano, quindi ci hanno creato tutta un po' questa rievocazione molto, molto bello e molto coinvolgente. Insomma, è veramente una gara molto particolare, che coinvolge poi tantissimi giovani, perché sono 250, quindi è molto suggestiva, insomma, chi viene rimane molto colpito, è molto particolare.
E date, ricordiamo i date del palio delle barche,
ultima domenica di luglio, sempre l'ultima domenica di luglio, sì.
Dalla mattina fino...
Beh, l'evento si svolge in tutta la settimana, dalla domenica precedente, con tutta una serie di serate, insomma, che prevedono prove singole, generali e altre cose, e per arrivare domenica alla gara finale, insomma.
L'ultima domenica di luglio, sì. Quindi quest'anno non è mancato.
Beh, sicuramente è da mettere nell'agenda, appunto, perché appunto vale la pena, chiunque viene rimane molto colpito, soprattutto dal coinvolgimento che c'è in questa gara, perché la parte a terra prevede che viene portata questa barca sulle spalle con questi 60 ragazzi che se ne hanno il cambio attraverso le vie del paese, facendo anche qualche acrobazia per farla passare in qualche vicolo stretto, così. Quindi chi viene rimane molto colpito, e poi si percepisce l'agonismo del paese, che sente questa gara in maniera veramente come tipo Palio di Siena, ma ovviamente Passignano è un pochino più piccolino, però si respira, sì, proprio quest'area di competizione che coinvolge veramente.
Poi le tensioni popolari sono sempre belle, e quindi sì, assolutamente, sono sempre valorizzati. Ne paghiamo, grazie, ma insomma, poi ne paghiamo. Quindi, domenica, ricordiamo, sì, anche quest'anno vi scordate il palio delle barche. Volevo chiedere, poi passo a Gabriele invece, Davide, come è nato questo
questo progetto,
perché all'anno in Perugia, insomma, in giro per Perugia, no?
Hai ragione.
Io ho quattro inglese, però all'anno
ci arrivo. Ormai di dominio
pubblico facile. Fino all'anno ci arrivo.
Lì ci arrivo.
Poi, intanto lo definirei un progetto, in prima battuta, meraviglioso, perché come dicevi giustamente tu, si occupa e ha l'obiettivo di far scoprire le bellezze paesaggistiche del territorio perugino, soprattutto quello extraurbano, che fino a qualche mese fa, diciamo, era sottovalutato, comunque non conosciuto sotto certi punti di vista. E poi il secondo motivo per cui è meraviglioso è perché è un progetto che è frutto di una collaborazione intensa tra tanti soggetti del territorio, attivi quotidianamente nella valorizzazione del territorio. Uno è il Centro Rematori, di cui abbiamo sentito parlare adesso Daniele, ma ci sono tantissime associazioni, sono più di 10 associazioni in partenariato, che hanno, diciamo, a valere su una misura 16.7, hanno, diciamo, creato una rete di lavoro destinata proprio alla creazione di questo progetto. È facilmente divisibile, secondo me, in tre fasi la realizzazione del progetto. In una prima fase sono stati mappati, diciamo, degli itinerari, questi che poi rappresentano l'obiettivo del progetto, era quello di creare una rete di itinerari cicloturistici sul territorio. E effettivamente siamo arrivati a percorrere più di 300 chilometri come estensione percorribile.
Non so, pochi.
Esatto, quindi in una prima fase sono stati mappati questi percorsi, abbiamo in una seconda fase, e una volta individuati ovviamente sono stati pubblicati su quella che oggi è l'applicazione turistica del comune di Perugia, che è Perugia in App, che consiglio, diciamo, agli ascoltatori anche di scaricare. In una seconda fase sono state installate delle stazioni, diciamo, di ricarica e di sosta delle biciclette, con la collaborazione di Roll Italia, che è l'azienda che ha fornito poi la progettazione di queste stazioni, di queste panchine di ricarica, che sono anche esteticamente molto belle, sono innovative, sono anche esteticamente, diciamo, molto belle da vedere. E poi, sempre con la collaborazione, in una terza fase, con la collaborazione del Centro Rematori e del gruppo speleologico del CAI di Perugia.
Abbiamo avuto ospite, salutiamo.
Esatto, avete avuto ospite, siamo stati, diciamo, stiamo ancora in una fase di promozione dell'iniziativa, che è avvenuta in parte con una classica pianificazione, diciamo, di comunicazione sui social, ma soprattutto con un calendario di eventi di trekking, quindi un calendario di 10 percorsi di trekking guidati che avvengono sul territorio, diciamo, del extraurbano, diciamo, di Perugia, che stanno riscontrando tanto successo. Diciamo, l'assessore Giottoli ci dà anche lui conferma del fatto che sia in termini di partecipanti che di soddisfazione, gli utenti sono molto soddisfatti, tant'è vero che stiamo prevedendo un ampliamento del calendario, anzi possiamo già svelare le prime due date, che sono state fissate come nuove per il 3 giugno e per il 10 giugno. Il 3 saremo a Passignano per un percorso di trekking sul lago con contestuale aperitivo al tramonto, spettacolare direi.
3 giugno.
Dove lo fate giugno, l'aperitivo a Passignano?
Sul lago, sul lago di Passignano. E sul Trasimeno, quindi. E poi c'è un altro evento il 10 giugno che invece riguarderà, diciamo, un po' un evento parallelo che già esistente, che è Perugia 1416, al quale ci associeremo con delle visite guidate al centro della città e un contestuale, diciamo, un altro contestuale evento di cicloturismo che ripercorrerà le porte storiche di accesso alla città di Perugia. E questo un po', diciamo, in estrema sintesi,
bello pieno, bello ricco,
bello ricco di attività, di iniziative ed eventi.
Assessore Gabriele,
cioè,
insomma, è stato Davide, è stato esaustivo, chiaro, ma anche diretto. Vuoi aggiungere qualcosa oppure?
Ma allora, parto proprio da questa esperienza, insomma, che è stata estremamente interessante, perché è un progetto che abbiamo fatto partire con grandissimo entusiasmo e con grandissimi obiettivi. E non era facile la sfida, principalmente perché comportava, come diceva Davide, una problematica principale, ovvero il fatto che chiaramente sono tantissimi soggetti. Si parlava di cose che a un certo punto dici, ma non ci sarà troppa confusione, la gente non capisce, non sappiamo cosa fare. il tema era che avevamo molto le idee chiare invece su quelli che erano gli obiettivi. Perugia è una città estremamente ampia dal punto di vista di estensione territoriale, siamo l'undicesimo comune più esteso d'Italia, poi tra l'altro molti comuni, ad esempio Gubbio è il quinto, ma i due terzi sono boschivi.
Sì.
In realtà io lo dico sempre così sdrammatizziamo subito, Perugia in realtà è l'undicesimo comune ma ha 54 cimiteri, record europeo, e 23 prologo.
Il pago non è molto positivo
modestamente
no, e questo qua è significativo proprio perché 54 cimiteri significa che ci sono ancora almeno 54 comunità,
sì,
cioè è una cosa che quasi incredibile, insomma.
Da Fratticciola
io l'avevo appena nominato appunto anche con la delega sulle proloco, sono 23 le nostre proloco e parti, ho fatto tutto il tour in diagonale, sono partito da Fratticciola Selvatico, sono arrivato a Mugnano, poi dico sempre a volte non parlo neanche la stessa lingua,
scherzo, no, è vero.
Però con chiaramente, e questa è una caratteristica bellissima, importantissima. Diciamo, sono partito da un piano di marketing territoriale dividendo la città in tre cerchi: centro storico, città compatta e tutto il resto.
Okay.
E da lì siamo andati a lavorare con differenti misure, con differenti iniziative sul centro storico, con il tavolo del centro storico abbiamo iniziato a ricreare il rapporto con i residenti. Per quanto riguarda la città compatta è partita questa cosa, che quest'anno tra l'altro l'annuncio, saranno 12 le feste di quartiere di Perugia in France, che sono dei momenti creati proprio per ricreare un tessuto sociale post pandemia, ma anche a prescindere dalla pandemia, perché la città compatta, che non è né centro storico né paesi o aree rurali o frazioni, chiaramente necessitava di creare delle associazioni di quartiere, le persone che tornassero a incontrarsi, a vedersi e così via, perché poi da lì parte lo sviluppo economico, il turismo e tutto il resto.
Innovazione anche, certo.
E l'innovazione. Da lì siamo partiti 3 anni fa con un esperimento su un quartiere che è quello di Via Virago, da cui siamo partiti, in cui c'era una situazione anche abbastanza complessa, e devo dire che c'è stata la risposta sia dal punto di vista di sviluppo economico e imprenditoriale, perché hanno riaperto
i ristoranti locali,
sì, le vari locali. C'è stato l'associazionismo importantissimo, li ringrazio sempre tantissimo, perché poi sono alla base, sono create le associazioni sia di quartiere ma anche associazioni preesistenti, immagino ad esempio Mente Locale con la apertura di pop-up insieme alla neocostituita associazione di quartiere, per cui e quindi abbiamo riacquisito un senso di appartenenza al quartiere, dico riacquisito perché abito nella piazza, quindi è stato l'esperimento è partito in casa con la festa di quartiere. L'anno scorso abbiamo fatto 6, quest'anno saranno addirittura 12. E quindi piano piano andremo a fare con questo format molto leggero, perché parte proprio dall'idea che se facciamo un convegno sulla partecipazione, tutta sta roba, un pippone gigante, la gente non ci viene, siamo morti in partenza. Quindi l'idea è stata quella di dire in comune che cosa posso fare, rivolgersi ai cittadini e dire vi aiuto a fare ciò che di solito viene impedito dalla burocrazia, ovvero organizzare una festa, sicurezza,
quasi c'è troppa buca, non perché non è troppo, no, si troppa buca, cioè, poi cosa ci vuoi bene, no?
No, sarebbe la faccia della trasmissione.
No, questo evento infatti dimostra che spesso basta poco e poi partire, no?
Ma più che altro perché dobbiamo assolutamente cercare di partire e togliere appunto tutti questi.
Sì, sì.
E poi niente, sul tema appunto invece di tutte quelle che sono, le possiamo chiamare anche aree rurali, ma tutte le nostre bellissime frazioni, poi tra l'altro ripeto dove insistono prevalentemente delle comunità invece il contrario di quella città compatta, molto forti. Faccio un esempio banale, abbiamo ad esempio delle comunità che durante il periodo di pandemia il comune di Perugia ci siamo completamente dimenticati, ma in maniera positiva, perché il farmaco alla signora o il cibo la cosa spesa era garantito dalla comunità, e quindi è una cosa stupenda e bellissima, e da lì siamo partiti. Però io, l'altra delega è quella del turismo, sviluppo economico, questa parlavamo di partecipazione, appena visto che c'era questo bando ho detto che cosa possiamo fare. Turismo in primis, oramai si va verso un turismo esperienziale, poi abbiamo il nostro centro storico che per fortuna continuiamo a riempirlo di eventi, ma si è rivenduto anche un po' da solo con il passaparola, soprattutto il post pandemia. Le nostre aree rurali sono stupende e hanno delle caratteristiche incredibili, soprattutto per quello che è appunto il tema del turismo esperienziale, cicloturismo, passeggiate, natura. E poi oltre questo, e con un altro progetto che poi anche lì ne parleremo, che stiamo per far cadere a terra, l'idea che Perugia dovesse smettere dovesse tornare a esercitare un ruolo da capoluogo.
Eh sì.
togliere i confini, eliminare qualsiasi tipo di problematica di natura politica, politichese,
di
triste politica, dico io, aprirsi, eliminare i confini, iniziare a ragionare in un ambito più ampio. Due anni fa abbiamo firmato questo patto per lo sviluppo economico e turistico con tutti i comuni del Trasimeno, con i comuni del Tevere, 14 comuni sono messi insieme dicendo da oggi in poi sulle iniziative guardiamoci e cerchiamo di creare collaborazione. Da lì siamo partiti e abbiamo fatto varie cose, dal Festival del Cinema con Castiglione del Lago, con Perugia, con Pupi Avati, e ogni volta siamo lì a ragionare su quello che possiamo fare. E appunto l'idea che finisce il confine e allora finisce un'attività era una follia. E da lì siamo partiti, abbiamo detto in primis condividiamo i nostri percorsi esistenti sull'app. Dico sempre, Perugia App attualmente è la prima app turistica che abbiamo fatto tre anni fa, che scaricata in Umbria. E l'ambizione sarebbe quella di metterci insieme a tutti i comuni e dire basta con questa storia del...
Sì.
Che vado a Corciano, vado da un'altra parte, me devo scaricare un'altra app, riunifichiamo le tutte, definiamo e andiamo verso questa direzione.
Una domanda, classicamente, poi non so se è il vostro mondo, cioè Umbria Jazz a volte, per fare i nomi, si sovrappone con Spoleto e ha creato negli anni. Voi fate parte di questo, oppure sono cose che vanno oltre il vostro...
Ma allora, la calendarizzazione degli eventi regionali dovrebbe chiaramente seguire una logica, soprattutto nel momento in cui degli eventi sono comunque sia anche cofinanziati, se vogliamo, o gestiti da fondazioni pubblico-private, dove mettersi d'accordo potrebbe essere interessante.
Dovrebbe, diciamo.
Ovviamente, da questo punto di vista, poi ci sono tanti elementi, che da una parte ovviamente dobbiamo andare verso quella direzione, dall'altra parte ci sono anche tematiche prettamente organizzative dove in molti casi questa problematica c'è. Ragiono sempre e me la godo dicendo che il più uno è sempre meglio dello zero, ovviamente, però magari un coordinamento maggiore è auspicabile nei limiti appunto di quelli che sono poi dei vincoli anche degli spettacoli, degli attori e così via, anche perché poi ci sono proprio degli studi sulle tempistiche, sulle giornate chiave e così via,
che non è facile.
Però l'interesse di iniziative come questa parte proprio da ragionamento opposto, ovvero dire abbiamo un territorio interessantissimo, cioè abbiamo dei territori ricchissimi, ripeto, non parlo solo della città di Perugia, ma è proprio molto più ampia, e dobbiamo dare delle risposte, perché ripeto, il turista che arriva non è più il turista che si ferma 5 giorni in quel posto, ma gira, e noi abbiamo la possibilità di non farlo annoiare, fargli vedere il nostro bellissimo lago, le nostre colline, le esperienze.
È apertura, no? Perché
certo, assolutamente, quello è fondamentale.
E torno a voi, finisco io, poi torno a voi. Giulio, ma allora, tu metti questo evento ho una cosa diciamo? Evento
la bomba!
La bomba! La bomba! Vedete, Maurizio Mosi è bomba di mercato, ma adesso vai.
No, in realtà, ciao a tutti, io sono qua.
Grazie, per sei tornato.
Grazie a voi per lo spazio. Sono qua questa sera perché vi presento, insomma, un progetto umanitario con una finalità, venendo io da l'ambiente che voi avete detto, perché io ho diretto per 2 anni il Tori Festival nell'11 e nel 12, quindi sentivo ragionamenti che,
come vedi, anche qui no, hai trovato argomenti famiglia.
Esatto. E ho cercato, insomma, uscito da quell'esperienza, di riuscire a creare una nuova generazione di giovani pensanti e che sapessero, insomma, interpretare al meglio quello che era il repertorio. Io, essendo chitarrista, estrazione chitarrista, Gabriele è uno degli esempi, insomma, secondo me più virtuosi della nuova generazione che questa sera è qua, e ho cercato, insomma, di creare un contenitore all'interno della quale ci fosse una mission nobile. Questa sera purtroppo non c'è Enrico Falchi, che altrimenti avrebbe spiegato il suo Fave o Fagioli, che è un libro per con il quale lui raccoglie dei fondi a favore dei popoli dell'Amazzonia, mettendoci dentro la musica, e che chiaramente fosse di livello qualitativo alto, a prescindere, insomma, da i vari target che comunque intercetta, perché poi il vero filo conduttore sostanzialmente è l'amore per il prossimo, condito con della buona musica, con una mission nobile come quella che Enrico aveva intrapreso. E per questa edizione parte 2, perché nella prima, nel 2019, appunto abbiamo fatto una serie di concerti tra cui Todi, Perugia, tutte le principali insomma cittadine umbre, ma non c'era un soggetto che a mio modo di vedere invece è stato importante e sarà importante quest'anno per la divulgazione vera e propria di questo contenitore, che è la Cassa degli Artisti di Francesco Minelli e Carla Medici. Infatti celebrando tra le altre cose anche a Perugia il Perugino con questi 30 artisti che loro portano in giro nelle varie cittadine più iconiche umbre, perché faremo scusate il lapsus freudiano, Passignano l'abbiamo fatto con una vede uomo l'anno scorso in realtà. Inizieremo adesso da Masciano, faremo Perugia, andremo a Fossato di Vico, Nocera Umbra, Deruta il 23 giugno. Insomma, porteremo in giro un contenitore all'interno del quale c'è la crasi tra musica, arte e la solidarietà. E a mio modo di vedere, Gabriele, che è un giovane che un domani avranno da dare grandi risposte attraverso giustizia e razionalità a tanti problemi che in realtà si sommano, perché la realtà dei fatti è che oggi abbiamo dei problemi con i giovani che sono alle prese con depressione, droga, alcol e via discorrendo. Gabriele invece, insieme a tanti altri giovani che si danno da fare, hanno bisogno di uno spazio all'interno del quale potersi esprimere, e che soprattutto, concludo in questo modo, possa essere sulla falsariga delle realtà che voi avete citato poc'anzi, perché la realtà dei fatti, la gavetta tutti l'hanno fatta prima di essere dei professionisti, e molte volte quella zona grigia forse è la zona più importante per creare un professionista, perché la punta dell'iceberg tutti la notano. Io capisco i discorsi che lui faceva sulle varie sovrapposizioni tra realtà, ma quello è un discorso di posizionamento, un discorso di numeri. Sono logiche che in un certo senso devi tenere quando sei in cima, diciamo, un meccanismo, ma la parte inferiore, che in sostanza soltanto con una missione evangelica dal basso può continuare a esistere e crea quel substrato sensibile affinché le persone comprino un biglietto, affinché dall'altra parte fruiscano, diciamo, di una mostra, di una serata di prosa, che sono non gli eventi a corollario, ma quelli che a livello culturale creano una vivacità, un interesse su tutto, tengono allenata una città verso quello che è un main event, giustamente, che viene chiaramente dagli enti, dalle fondazioni e quant'altro sostenuto, ma che è in realtà in un certo senso la punta comunque appunto dell'iceberg, perché poi sotto ci sono tanti piccoli eventi, e chiaramente c'è un nodo fondamentale: i giovani sono un target che nella musica classica, io mi domando quanti ragazzi vanno a un concerto di musica classica, quanti ragazzi vanno a una mostra d'arte. Ecco, io ho risposto in una maniera concreta nel 2020, facendo un DVD con la Casa degli Artisti a Villa Fidelia sotto pandemia, ed è stata una bella scommessa, perché si chiama Giulio Castrica, la Casa degli Artisti, registrato insomma in uno dei posti più iconici umbri, e all'interno del quale ho portato i miei ragazzi. Ho detto: sconfiggiamo, metaforicamente parlando, questo momento di chiusura, facendo qualcosa che rimarrà nel tempo, e che magari, sebbene Villa Fidelia appunto fosse un luogo fantastico per gli eventi, io ricordo Sergio Piazzoli, no, quando faceva tante cose lì, l'amico Sergio e quant'altro, era comunque utilizzata all'esterno, mentre invece l'Umbria, un po' sulla falsariga di quello che loro hanno detto, ha tanti posti che, se valorizzati e se dall'altra parte sostenuti da dei numeri, perché il grande problema ad oggi è che in questo mondo, se non hai dei numeri, non esisti. E su questo punto di vista serve una rivoluzione culturale, perché il fruitore diretto del futuro sono i giovani. Quindi largo ai giovani sotto questo aspetto, che spero che veramente possano portare una rivoluzione culturale vera e propria.
I teatri, io mi sono tanti teatri, per esempio, e alcuni nessuno li conosce, no? Poi prima di pluralità, di ricchezza, penso ai teatri, tanti teatri che alcuni neanche si...
i luoghi all'aperto, no? Che sono estremamente interessanti, l'esperienza nella regione con ad esempio tutto il tema di suoni controvento è un segnale molto forte, cioè arrivare camminando in cima a un posto lontanissimo, scomodo, tutto quanto, eppure fare un pienone è una cosa bellissima.
Oppure sapere, no, che a Passignano, no, a Teramo è arrivata anche una battaglia, no? Quindi a Daniele, no? Quanti usano secondo te in Umbria questa cosa?
Ma neanche i passegnani si stessi.
Appunto. No, ma è importante la conoscenza,
certo,
no?
Certo.
No,
anche perché il primo turista, lo dico sempre, cioè, se noi non riusciamo a fare questa rivoluzione culturale per cui l'apprezzare, è bello anche di Around Perugia che molti di questi percorsi vengono fatti proprio dai cittadini, esatto, perché vanno a conoscere il territorio, cioè la strada della Lavandaia a Pretola la conosce nessuno, una cosa bellissima, stupenda, sta in mezzo a un paesaggio incredibile, tra l'altro con una storia meravigliosa da raccontare, cioè cose incredibili.
Beh, è il concetto dei luoghi attrattori qua alla fine,
certo,
tu lo sai perfettamente, sì, sul bando uscito ormai 2 anni fa,
sì,
era proprio questa la valorizzazione e in un certo senso la fruizione anche per categorie che sono magari meno coinvolte dal volto, perché purtroppo poi bisogna anche discutere un discorso le barriere architettoniche, questo è un altro argomento chiave nell'arco del prossimo
sull'attrattore culturali, ben 4 bandi, esatto, il Comune di Perugia è riuscito a gestire, quindi siamo molto contenti.
Dai, mangio qualcosa oppure sono state abbastanza chiare?
No, semplicemente anche confermare la reazione che diceva Gabriele, che molto del pubblico che partecipa ad Around Perugia, anche se del posto, è io questa non la conoscevo, io questo non la... E quindi noi siamo ben felici poi di portare loro la scoperta, perché il passaparola attiva anche presso l'indotto turistico, ovviamente, quindi semplicemente confermare questo.
Chi volesse avere informazioni, un contatto?
Allora c'è sicuramente la pagina social Facebook di Around, okay, Perugia, dove poter trovare tutte, okay, le informazioni. C'è la mail, l'indirizzo mail che è info@intgeomod.com, e poi diciamo ovviamente su Perugia in app si trovano tutti gli itinerari, anche volendo per chi volesse fruirne in maniera autonoma.
Questa app si scarica su
Android oppure iOS, sì, e sì, soprattutto la caratteristica questa app di essere un'app in cui è possibile poi scaricare anche informazioni, cioè completamente aperto,
sì, sì,
l'obiettivo chiaramente mio non è fare click ma è diffondere
territorio. Allora andiamo con musica, poi abbiamo rimasto Benedetta e Moia, sono un po' mi menano di loro mi buttano fuori, quindi la musica e poi tocca a voi,
okay,
va bene? E parliamo di la rivista e di gli eventi della tua situazione, a fa poco. Sguardi, col papà hai sentito?
Happy.
Questo è qualche anno fa, non ho preso
sì,
problemi.
Però
sempre
gioiosa
e bella senti. Allora, Benedetta e Moia, chi vuoi iniziare?
Pari o dispari,
lanciate, dai.
No, prego, io? Inizia tu, io ho detto, sono un compendio di tutto quello che è stato detto fino adesso.
Vabbè, allora parto da Moia. Quindi un attimo in realtà di cui fai parte e tutti questi eventi, che eventi sono?
Allora,
vai.
Io sono qui in rappresentanza di Remare, come dicevo io prima. Remare è la rete delle malattie rare in Umbria che si è costituita quasi un anno fa, era a giugno. E in Remare fanno parte quindi le persone o familiari, tutte le persone comunque sensibili alla problematica delle malattie rare. E io sono dentro Remare per rappresentare ANF. Okay. ANF è un'associazione di volontariato che ha sede a Parma, la sede nazionale a Parma, che si è formata nel 1991 e si occupa appunto della neurofibromatosi, che è una malattia genetica rara. E questa malattia diciamo che è caratterizzata da, cioè è rara però diciamo non troppissimo, perché comunque in tutta Italia sono molte le persone che sono affette da questa malattia. E questa malattia è causata da una mutazione congenita nel cromosoma 17 e si manifesta con delle macchie caffè latte fin da primissimi mesi di vita dei bambini, e poi escono fuori altre problematiche come la comparsa di fibromi lungo il decorso dei nervi, e che sono caratterizzati quindi da tumori benigni che possono diventare però maligni. E si manifesta in forme più o meno gravi e viene praticamente si diciamo insomma che viene trasmessa al bambino nel 50% dei casi, quindi da un genitore che ne è portatore, e negli altri casi invece si manifesta spontaneamente, quindi sono i cosiddetti casi sporadici, come lo sono io, perché io comunque sono portatrice di questa malattia. E diciamo che questa malattia appunto non sempre è visibile, infatti molti genitori scoprono di averla quando praticamente nasce il bambino, che ha i segni evidenti della malattia, e di conseguenza facendo poi vari test genetici scoprono di averla. E quindi ecco, insomma, maggio è il mese dedicato,
il mese dedicato
alla neurofibromatosi, e ci sono molti molti eventi che girano insomma intorno a questa malattia rara. In primis
come si chiama esattamente?
Neurofibromatosi, sì. E una delle tante iniziative che è a livello europeo è Shine Light ONF, che è in collaborazione con altre associazioni che si occupano sempre di neurofibromatosi, che sono Ananas e Linfa. E
Ananas
e Linfa, e in cui molti comuni italiani e anche molti paesi europei aderiscono quindi alla sensibilizzazione della neurofibromatosi illuminando di blu o di verde, che sono i colori appunto che rappresentano la neurofibromatosi, la notte del 17 maggio, un monumento che lo caratterizza.
Quindi ci avete comunque una visibilità.
Sì, una visibilità, sì, perché comunque anche l'associazione, perché poi la mia associazione ha sede a Parma, però poi ogni regione ha i suoi referenti regionali, io infatti sono referente dell'Umbria, per poter dare appunto, c'è un sito per cui insomma chiunque può accedere, quindi fa tipo ogni persona può fare riferimento alla sua regione, quindi per chiedere informazioni su quali centri medici poter sentire, per poter appoggiarsi insomma per curarsi, perché poi appunto anche in diverse regioni, non proprio in tutte, però anche in diverse regioni ci sono centri medici di riferimento di questa malattia.
In Umbria c'è
in Umbria a Terni, all'ospedale della Santa Maria di Misericordia a Terni. E quindi ecco, insomma, e quindi anche a livello appunto, anche la mia associazione collabora anche a livello europeo con altre associazioni europee.
Ok, quindi ricordiamo, metto la data, maggio
17 maggio.
Perfetto, sì. Quindi settimana no.
Mercoledì prossimo.
Cosa illumineremo in Umbria?
Allora, purtroppo non, in Umbria non tantissimo, perché comunque diciamo che deve essere parte dei cittadini cercare di coinvolgere i comuni, quindi io come...
Partito l'assessore adesso,
perché diciamo che appunto e poi diciamo che il cittadino magari suggerisce all'associazione quale comune vuole aderire, e quindi poi sarà l'associazione che inviterà comune, il comune risponde. In Umbria diciamo che i comuni che ho sentito io, quindi il comune di Marciano dove abito io e il comune di San Benato,
che aderiscono a questo.
Il comune di Masciano illuminerà la scuola primaria
e il museo San Venato. Ci sono stato settimana scorsa, molto interessante.
Potrebbe la scuola e il museo sono due nomi.
E poi sempre nel mese di maggio praticamente si cerca di coinvolgere anche il singolo cittadino, quindi viene chiesto di rappresentare, insomma, di sostenere la ANF e quindi sensibilizzarsi alla neurofibromatosi attraverso un tipo un flash mob, indossando qualcosa di verde o di blu e pubblicando una foto sui social, quindi Facebook, Instagram, e quindi taggando le associazioni, quindi con gli hashtag, per poter appunto essere vicino a questa cosa.
Insomma, le iniziative belle e importanti. Sì. Quindi il 17 maggio
e tutto il mese di maggio. E poi praticamente ANF organizza sempre dei convegni due volte all'anno, uno lo fa sempre a Parma perché c'è la sede principale, e poi nel corso dell'anno lo fa anche negli altri paesi, e il prossimo che ci sarà proprio questo sabato, sarà a Brescia. E quindi a questi convegni comunque possono partecipare, fatti da medici, quindi ogni medico possono partecipare i soci, non soci dell'associazione, qualsiasi cittadino. Sì.
Ok, quindi questo sabato.
Questo sabato, sì, infatti. Perfetto. Io andrò e
ecco. Maggio, piccoli eventi.
Sì, che sì. Poi diciamo che i convegni per noi soci, comunque, che facciamo parte dell'associazione, è anche un modo per poterci, certo, incontrare, supportarci, insomma, anche questo.
Nico, dicevi?
Ci sono novità dal punto di vista della ricerca?
Allora, da qualche anno si sta sperimentando un farmaco che però non c'è, cioè, soprattutto nei bambini e in alcune persone adulte, però diciamo che bisogna avere determinate caratteristiche, tra virgolette, quindi in base appunto a come l'avanzamento della malattia, come uno diciamo è messo. Però è così, si sta sperimentando questa cosa, la ricerca va avanti, però certo, insomma, ancora non c'è niente di concreto. L'unica cosa che si può fare è appunto quando, insomma, c'è cioè cercare di fare gli esami prima del, cioè una volta che uno appunto
scopre
di essere incinto, quindi poter fare appunto l'esame per capire se il bambino può avere questa malattia o meno.
E prima invece magari due genitori vogliono avere un bambino, ci sono dei test genetici?
Perché quella comunque la malattia si sviluppa, cioè, diciamo, può essere al 50% trasmessa oppure no, quindi ecco, uno purtroppo molti infatti non per paura, magari attraverso l'esperienza personale vissuta,
scelgono
per evitare di far soffrire, diciamo, comunque, no, il loro figlio, cercano di non averli, ecco, insomma, oppure altri invece
si affidano
quindi, insomma, alle cure e tutto quanto e vanno avanti.
Ed è importante la ricerca,
è fondamentale,
fondamentale, basilare, direi.
Bene,
ma anche te.
Sì,
e poi abbiamo completato il primo giro.
Facciamo un riassunto di tante belle cose.
Esatto, facciamo.
Non ti metto attaccato perché sei vicino a noi, quindi vai.
Sì, allora, Benedetta, appunto, io ho creato questo giornale online che si chiama Umbria e Cultura. E come dicevo, sembra scontato, parli di cultura, ma parla di cultura nel senso più ampio. Allora, il motto del giornale è: nessuna occasione va mai sprecata, il senso della vita va colto ogni volta.
Bello il titolo.
E il sottotitolo è Buone notizie dal web. Perché? Perché il mio giornale non è una chiappa click, come diceva l'assessore, ma vuole trasmettere veramente, in un momento nel quale c'è bisogno di positività e tutto tende invece a farci pensare e vivere, diciamo, nell'angoscia. Io mi sono, come giornalista, credo che la mia missione sia quella di trasmettere e far conoscere le realtà positive. Perché dico che ho parlato per ultimo? Perché sono un compendio di tutto quello che è stato detto prima. Perché comunque Giulio Castrica, con la sua attività anche Commissione Musica in Aiuto dell'Amazzonia, come i ragazzi che vogliono promuovere il proprio territorio e conoscerlo, come le associazioni con le quali si ho già avuto contatti, quindi qui si ritrovano tutti i fili, siamo in una stanza ma già, diciamo, i collegamenti e la rete c'è, si adoperano appunto per un fine positivo e comunque per far conoscere e per promuovere la ricerca di una malattia. Così io credo che vada amplificato tutto il messaggio del bello che c'è. La mia passione è la cultura, è l'arte, cultura che è anche enogastronomia, cultura che è musica, cultura che è territorio, quindi nell'accezione più ampia, esatto. E nel mio girovagare per la regione fuori ho scoperto che ci sono tantissime persone che si adoperano e prestano la loro opera non solo perché sono pagate, ma tante perché non lo sono.
Forse più non pagate.
E questo è meraviglioso, cioè un po' triste, perché bisogna comunque fare sempre, esatto, conto sulle risorse e la buona volontà delle persone. Però ci sono tante, fra tante cose brutte ci sono anche tantissime belle. E quindi io trovo che appunto acchiappare un click con una notizia tragica, insomma, che ti fa cliccare per andare a vedere che succede, io penso che un giornale ci debba essere che racconti il contrario.
L'antisquallido.
Esatto.
Quanti anni c'è questo? Quanti anni?
Allora, prima era un blog e dal 2016 è una testata giornalistica, quindi fra un po' festeggeremo i nostri primi 10 anni.
Un bel risultato.
Sì.
Curiosità mia, perché io ho parlato anche di blog, come si fa? E la difficoltà e il bello e come si fanno i fatti a far passare un blog da una testata, no?
Certo, allora la differenza essenziale che tutti dovrebbero sapere tra un blog e tutti dovrebbero conoscere tra un blog e una testata giornalistica è il fatto che il blog lo può aprire chiunque.
Sì.
Il giornalista invece si deve attenere alla propria deontologia,
okay.
Deve essere affidabile,
okay.
Deve trasmettere notizie che siano vere e fondate.
E deve essere un giornalista.
Deve essere un giornalista, cioè,
con un percorso.
Certo, con una preparazione, con il suo tesserino che attesta che lui è in grado di fare questo. Lui, lei è in grado di fare questo lavoro.
Si fa confusione.
Esatto,
no?
Esatto. Purtroppo chi naviga nel web non tutti hanno gli strumenti necessari, come non tutti hanno gli strumenti per utilizzare i social, come dico io, perché la maggior parte delle persone non sa che cosa sta, che strumento sta usando.
Vabbè, però questo è il discorso. Dice, parliamo in tanti, però pochi dicono questo.
Il problema è che parliamo in tanti e tutti hanno lo stesso livello di voce, però non tutti hanno la stessa autorevolezza per parlare. Quindi chi non ha gli strumenti per discernere dà lo stesso peso a ciò che dice un giornalista e a ciò che dice una persona che si mette anche a insultare le persone oppure a diffondere notizie non vere sul web. La testata giornalistica non lo può fare perché ne risponde in prima persona, ne risponde penalmente. Il direttore responsabile che sono io può essere querelato, quindi ci pensa bene prima
si,
di...
Si stava bene prima quando si stava a blog.
Esatto,
diciamo.
il blog può fare qualsiasi cosa, esatto, perché
il
non
blog
deve rispondere.
Sì, è un po'...
Sì, esatto, è un po' qualche... diciamo una giungla. Mm. Ci sono ovviamente anche giornalisti che tengono blog, questo non tutti i blog insomma sono deleteri, però...
No, no, anzi è stato uno strumento che poi è coinciso un po' con quegli
esatto,
anni poi
esatto. sì poi appunto io ho fatto il mio percorso, esatto, ho pensato bene comunque di come posso dire dare anche uno spessore professionale.
Domanda tecnica, ma se per esempio ci sono gli apprendisti giornalisti, può fare l'apprendistato anche pubblicando nel sito di un giornale online?
Assolutamente sì,
sì. Quindi basta che sia pagato,
esatto, deve essere retribuito, deve
e la continuità,
ci sono due anni di continuità,
anni,
un tot di articoli
deve essere attività prevalente, mi sembra.
No, assolutamente, io anche sono giornalista pubblicista, non sono professionista,
okay.
Nel senso i doveri e i diritti sono diciamo gli stessi. Il professionista lo fa per lavoro, il pubblicista lo fa all'atere.
Allora,
a secondo
la piccola questione di diventare giornalista e non poi realizzato, poi bello.
Tu
no?
Sei scienze delle comunicazioni.
Sì, non la questione della giornalista.
Hai scritto
però,
anche, no?
Sì, ho scritto anche, quindi è bello sentire qualcuno.
E tornerai, direi.
Speriamo.
Come no?
Direi già un giorno questo, un po' faccio.
Sì, ma io ho formato giornalisti anche
tipo
adesso.
Tu mi prima dicevi il giornale, parliamo con la musica, poi così
certo.
Gabriele suona un po'. Giornale delle buone notizie, no, sì, un po',
sì.
No, giornale, scusa, il sito web delle buone notizie.
Giornale a tutti gli effetti.
Quanto è difficile trovare, in particolare, quanto è difficile trovare al giorno d'oggi, no, dopo il Covid, e buone notizie?
Se le vai a cercare non è difficile, come dicevo, bisogna...
cercare.
Esatto, bisogna cercare, bisogna conoscere, bisogna visitare, bisogna... la mia è una continua scoperta, come dicevamo che non conosciamo la nostra regione perché nessuno può dire
di
conoscerla fuori.
Navighi, diciamo, li scopri online oppure partecipi agli eventi, crei una rete, qual è la percentuale?
Allora, io baso tutto molto sul rapporto interpersonale. E infatti appunto come ci ho conosciuto magari l'assessore in un luogo, le realtà delle associazioni sulle malattie rare in un altro contesto, eccetera. Secondo me la persona è la base, il rapporto interpersonale è la base, l'empatia è la base. Da lì poi si sviluppano magicamente, se le persone sono aperte a questo, si sviluppano connessioni, si sviluppano stimoli, si sviluppano cose meravigliose. E lo dico nel senso con un certo sforzo, bisogna essere comunque positivi e aperti. E tutto e certo avere voglia di scoprire, ovviamente di aprirsi all'altro, di ascoltare. Perché il giornalista c'ha di bello che deve ascoltare.
Mette l'ego da parte un po' e sta con le orecchie.
Esatto, ha bisogno di storie, ascolta le storie e poi le riracconta.
Eh sì, è importante ascoltare, raccontare storie.
Poi lo dico alla radio, l'importante è ascoltare.
No, e poi raccontare storie un po' ci vediamo, non è
sì,
raccontare belle storie.
Ascoltare le storie, il nostro lavoro.
Sì, raccontare. Punto Gabi, due, facciamo suonare Gabi, che facciamo, che suona? Tu lo sai?
Allora,
In tema missione musica, direi un brano sudamericano.
Poiché una, chiaramente un chiarimento.
Vai.
Missione musica, parole e suoni per l'Amazzonia.
Okay.
Omaggio a Claudio Castrica da quest'anno, perché io ho perso papà una mesata fa e mi è sembrato più che doveroso fare, diciamo così, dedicargli questo evento. Ma il motivo reale è il perché io sono un, all'epoca da neonato, sono stato adottato e trapiantato a Todi. Quindi il punto qual è? Mio papà è stato una vera testimonianza di quello che racconta Falchi nel suo libro, che chiaramente è ambientato poi nella foresta dell'Amazzonia. Io sono nato a Manaus, tra le altre cose, al centro, esattamente. E cosa molto simpatica, ad esempio la mia chitarra che io suono è fatta con il legno di Manaus, tra le altre cose.
È stato un caso oppure
sì, in realtà quando è stato il karma, forse, nel senso che quando mi ha detto il notaio mi ha detto guarda useremo questo legno, ho detto allora è giusto così.
Manaus.
Quindi è tutto un po' incentrato insomma intorno a questa missione dei frati Cappuccini, che all'epoca insomma cooperarono su questa
come
cosa.
Come a Sisano, insomma, vi devo sempre, era il luogo delle meraviglie, il museo dell'Amazzonia.
Esatto, e quindi ecco, nel senso, da quest'anno, tra le altre cose, ho specificato in un comunicato stampa dove, ad esempio, i fondi che abbiamo raccolto al funerale di mio papà serviranno per finanziare missione musica, che avrà degli obiettivi che metteremo poi dopo bene, diciamo così, e spiegheremo in una conferenza stampa finale, diremo quanto si è raccolto e quant'altro. Ma in origine abbiamo fatto sì che il funerale diventasse la base di partenza, comprando ad esempio i libri di Enrico, che all'interno del primo concerto del 21 maggio a Marciano, tra le altre cose, faremo una cosa abbastanza innovativa, perché al termine del concerto faremo un sondaggio praticamente. Noi lasceremo dei foglietti e diremo qual è stato secondo voi il brano che vi è più piaciuto, e estraendo i due biglietti, diciamo così, che tra virgolette vinceranno, perché estratti, gli regaleremo questa testimonianza del Rico, e chiaramente poi dopo quello che raccoglieremo sarà devoluto.
E ci sarà anche Gabriele?
Santo Gabriele, santo più tardi possibile, ci sarà Gabriele, ci sarà Gabriele, ci sarà Giacomo Marcucci, ci sarà Giulio Pocecco, ci saranno i ragazzi della scuola Puccini, di Città di Castello, diretta da Mario Scecchetti, ci sarà Cesare Tiroli, pianista con il quale seguirò il concerto d'Aranquez, e ci saranno tanti altri, tra le altre cose, ragazzi, perché Missione Musica, l'ho spiegato prima, a mio modo di vedere, Missione Musica fa parte di quel contenitore di eventi che creano quel substrato che, se manca, è chiaro che qualcuno piange sopra. La mia è una critica, diciamo così, in un'ottica costruttiva, cioè Mozart era l'espressione culturale,
l'apice, diciamo, sotto c'era la base.
Esattamente. Così come tutti i grandi fenomeni culturali che hanno sempre in un certo senso assorbito questa tipologia di dinamica. Ecco, Gabriele, che ha già vinto 17 concorsi nazionali e internazionali, ha 18 anni, quindi è come se ne avessi vinto uno all'anno più o meno. Giacomo ne ha vinti altrettanti, pari. Ci saranno, tra le altre cose, Andrea Bavella, che è un altro ragazzino che studia con me a Città di Castello, che ha già vinto in 2 anni 7 concorsi nazionali e internazionali. Cioè, è una realtà, la nostra, virtuosa è un termine che a me non è che piaccia molto, è una realtà sana, cioè basata su un confronto sempre continuo, e che soprattutto si pone davanti come missione musica un obiettivo, che è quello di dare all'altro quello che sostanzialmente non ha. E questo, io, a mio modo di vedere, è come la musica, cioè per noi è un'offerta, tant'è vero che l'offerta musicale, che nel passato era un famoso modo di dire in un determinato stile di musica, oggi come oggi, come ha detto Benedetta, se letta in un'ottica positività in un certo senso, dare anche vita a quello che magari un po' si è assopito, perché il Covid sembra una cosa che oramai sia passata di moda, ma la realtà dei fatti, ora servono i fondamentali, cioè servono quelle vere fondamenta da cui riparte una possibile rinascita, una possibile crescita su tutto. E Gabriele, sotto questo aspetto, con i suoi suoni,
infatti colgo l'occasione per ringraziare il maestro Giulio, che mi regala sempre insomma queste occasioni per poter insomma condividere la musica. Infatti, prima di suonarvi questo brano venezuelano che si chiama Los Caucaritos di Ignacio Figueiredo, ci tengo, ecco, a, diciamo, mettere in discussione il fatto che da musicista in prima persona è sempre difficile cercare di emergere in questo mondo, appunto perché ci si trova, ahimè, purtroppo sempre in mezzo a delle dinamiche che, ecco, sono sempre spiacevoli, però diciamo che
parliamone
musica,
però chiaramente cosa diciamo che, la, che succede no, senza timidezza
è stato piccante.
Beh, diciamo che
abbiamo avuto un esempio con Chiara di recente, non entriamo proprio nel merito, ma
però,
Chiara, te la dico in maniera
giuria,
ecco, è
però, ecco, il bello della musica è che è condivisione, per cui è, non c'ha bisogno di parole, ecco, per mandare un messaggio.
È un'arte molto diretta, quindi di conseguenza è chiaro che escono dei valori che chiaramente poi dopo, a modo di vedere, io da poco ho fatto, tra le altre cose, una conferenza che avevo anticipato qua con Nicola la scorsa volta, e all'interno della quale ho specificato, ho raccontato un fatto che è un po' una sintesi di questo discorso, cioè Chiara, una ragazzina di 10 anni che a mio modo di vedere ha subito un'ingiustizia. E la sera si è fatto un piantarello, siamo andati a cena con la sua famiglia e io le ho detto: Chiara, ma tu devi ricordarti chi eri, chi sei, e poi magari nazionalizza con calma quello che sarai. All'indomani ho chiamato la madre, perché giustamente c'è, pensavo di aver messo il giusto seme, diciamo così, in un senso di crescita, però servivano dei fatti reali, e Chiara ha detto: bene, il 28 maggio se ne va a fare un altro. Ragion per cui, ecco, la critica è questa, cioè se un ragazzo o una ragazza, un ragazzino o una ragazzina può, perché sopra invece c'è un senso, in una certa, è chiaro, no, dinamica sociale che purtroppo oramai è finita, perché quella dinamica piramidale che per tanti anni ha creato tante asimmetrie e tante gerarchie, adesso è fallita, perché la domanda è una: quanti ragazzi partecipano, ho detto prima, a eventi culturali? Guardiamo le statistiche. E già questo è agghiacciante.
Perché ne partecipano tanti meno rispetto a 4 anni fa?
Perché rispetto alla Germania, dove un ragazzo a 25 anni, tra i 20 e i 25 anni, spende tra i 20 e i 50 euro per andare una mattina a sentire un concerto in musica da camera, un concerto in musica sinfonia, mi può essere contestato il fatto che c'hanno una tradizione più solida. Benissimo, ma in un mondo dove oggi l'offerta è così vasta, per quale motivo, se tu stimoli non c'è una risposta? E il perché, chiaramente, è perché questa cosa non ha un posizionamento rilevante. Cioè, che cosa significa? Se la musica è rilevante per chi la fa e per chi l'ascolta, diviene un qualcosa che culturalmente viene assorbito e viene sentito come proprio da un ragazzo, da una ragazza e un domani dai figli e quant'altro a catena. È questa l'operazione evangelica dal basso che, a mio modo di vedere, va fatta, ma dove la rivoluzione parte dalle scuole. E qua apriamo un altro tema. Nicola l'altra volta che ha detto: sì, è vero, bisognerebbe discuterne almeno una serata intera, quindi
6 ore di fila.
Quindi alla fine io dico questo per sintetizzare, cioè,
basta. Vale.
Dico semplicemente questo, che lo spazio che loro hanno è come un po' una casa che ha sempre la porta aperta, cioè in questo senso è giusto perché sono loro che devono fare esperienza, e tant'è vero che io tanti concerti, esempio quest'anno, non ho fatto, l'ho dati a loro, ho detto andate voi, cioè è il momento giusto per, ma perché? Non è per un discorso egoico, anzi è in un'ottica, diciamo così, di possibilità di poter fargli fare quel passaggio che un domani, a dispetto di ma che cosa fai nella vita? Suono, per quale motivo? Queste sono tutte domande che, se da quando sei piccolo, neonato con lo strumento, a quando sei grande, se lo senti come il fuoco sacro, non c'hai problemi. Gabriele ne è una dimostrazione, perché Gabriele, tra le altre cose, è un ragazzo che ha passato avversità nella vita importanti, perché ha subito un intervento dedicatissimo alla schiena e c'era il 50-50 di rimanere su una sedia a rotelle. Oggi lo vedete dritto così. E
io non posso fare altrimenti.
Abbiamo, in un certo senso, ecco, abbiamo noi nei nostri concerti raccontiamo la nostra storia.
Infatti, una piccola cosa tecnica. Prima, quello è un gitano, come si chiama?
Allora, questo si chiama, il nome è anche il nome della marca, non so se posso dirlo.
Sì, sì, sì.
Guitar Lift, è un supporto che, diciamo, che permette di suonare, l'alternativa al poggiapiede.
E per il discorso della schiena, sì. Così tu non devi alzare la gamba e stai dritto. E
esatto,
non c'è,
mi ricordo che ero in quarantena per Covid e dopo diverse ore di schitarrata, diciamo che mi sono alzato, ho sentito un dolore lancinante, per cui ho detto bisogna rimediare. e dopo diverse prove ho trovato questo prodotto che devo dire che mi permette insomma di avere entrambi i piedi a terra e quindi una postura diciamo che potrei anche non usare le mani, la chitarra si regge, sta in equilibrio.
Quindi com'è stato il passaggio perché alla fine tu hai iniziato penso da piccolissimo, no, a suonare?
Allora, il mio primo approccio con la chitarra diciamo che l'ho avuto a 3 anni, ecco. E ho conosciuto più tardi poi il maestro.
Quindi il supporto lo utilizzi da 3 anni?
Allora, sì.
Quindi ti sei fatto da 3 a 15.
Diciamo che sì, tanti anni. Ho anche avuto un'esperienza con un altro supporto, però diciamo che anche in condizioni di spettacoli dal vivo non dava quella sicurezza che questo
offre. Cuscino?
No, più che altro si muoveva, si inclinava, per cui provando
calcola una cosa, che per fare un musicista servono 21.000 ore.
E la schiena è una
statisticamente.
No, mi interessava il fatto come avevi fatto il cambiamento 12 anni diciamo col piede su.
Beh, diciamo poi... ho iniziato a suonare seriamente 10 anni fa, ecco. Però comunque sia ho portato diversi anni il busto, per cui l'intervento anch'esso è una cosa piuttosto recente. Mi sono operato nel 19. Se non erro luglio 2019.
E però adesso te lo senti naturale così la postura?
Sì, ormai. Diciamo che comunque sia bisogna sempre fare delle pause nello studio.
Fai stretching, magari.
Sì, fisioterapia poi naturalmente, costantemente.
Beh, saremo stazionali, bisogna chiedere i propri sogni, no?
Certo, assolutamente.
Parli come fuoco sacro.
Credere nei sogni e lavorare, perché le famose 20.000 ore, 21.000 ore.
Ma anche il fuoco sacro chi fa gli scrive, no? Se non c'hai passione per fare... Non stai a scrivere.
A quante ore sei arrivato? Allora, hai fatto il conto?
Non ho fatto il conto, ma diciamo che le dita le hanno accusate. La schiena pure.
Quando gli 21.000 mandaci il messaggio. Vabbè.
Assolutamente.
Arriva l'alert su.
Leggeremo le 21.000 ore.
Vai.
Buon ascolto del brano Lo Scavaritos.
Tutto tu.
Senza parole, vero?
Senza, bravo, veramente bravo. Bravo anche per la velocità, perché con te adesso abbiamo, insomma...
La velocità sarà quella adeguata.
No, adeguata, però vedevano...
Che poi
non è che
dire
più
una
vai
cosa,
forte,
no. Chi ascolta non lo vede, ma osservandolo c'è proprio... Era dentro proprio la musica, cioè, proprio si vedeva che era proprio dentro.
In bolla.
In bolla.
Mancato,
stato di flusso.
Questo immersive massimo in quello che suoni, quindi è...
sei la perfetta unione tra Pollini e Dionisiego. La razionalità è istinto.
Già.
Ecco perché facciamo la conferenza che tu hai perso a Todi.
Purtroppo, causa a voi,
purtroppo,
rimandato a settembre.
Vabbè, rimandato a settembre, come la scuola, rimandato a settembre con questo recupero. Poi andiamo con la musica, ma un solo cassetto, cioè, fatto già, forse la tavola, ma insomma, ancora sei giovane, per età, ma c'è qualcosa che vorresti realizzare?
Beh, chiaramente.
Un sogno che vorresti fare da qua ai prossimi 20 anni, vai.
Semplicemente condividere la musica con chi ha voglia di usare il tempo insomma metterlo a disposizione di un qualcosa che può ampliare, diciamo, anche la propria visione del mondo. Ecco, parlavamo dello stato di flusso, per me vedo molti miei coetanei, diciamo, che non sanno come spendere le proprie energie e
poi le spendono mai,
assolutamente,
o non le spendono.
A mio modo di vedere, ecco, è una buona risposta, ecco, insegnare a trovare quello che è il proprio fuoco, la propria zona, e coltivarla e utilizzarla, ecco, per ampliare anche il proprio modo di vedere il mondo e crearsi un'opinione più critica di ciò che accade nel mondo, ecco.
Fino al Medioevo le arti liberali avevano questa funzione, quindi c'è, cioè, alla fine
sì,
non è che dici nulla.
Hai idee chiare, bello, no? Perché hai idee chiare e precise, quindi complimenti, Gabby, anche.
Grazie.
Perché sai, si capisce come smanare, come dici, quello che vuoi fare a grande e hai idee chiare, il tuo obiettivo, quindi quello è importante. Andiamo con la musica, con il Penta, non Penta Tonics, l'ultima parte del nome, con Aiwi, e poi torniamo per gli ultimi minuti finali, a fra poco.
Alleluia.
Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. No, ritorniamo a quello che prima ha detto, poi Baramoia Benedetta, perché raccontare storie, no? Insomma, qua dentro ovviamente si conoscono veramente storie, si incuriosano,
ci campiamo,
ci campiamo, non sapevo, non si pagano però al dettaglio,
cioè non ci campiamo,
però campaci, ci piace. Però no, questa è più una di ascoltare, no? Beh, no, poi questo incrocio, questo ascolto, no?
Ma mi piace anche il non verbale, poi.
Sì, la musica
lo apprezzo tanto.
Prossimamente podcast lo facciamo.
Guarda, doveva venire stasera.
Guarda, passo lunedì, la musica e scuola, poi ma passo lunedì, dico.
Che fa il podcast a scuola?
Che ha fatto con i ragazzi e
beh, alla fine il nostro è un podcast anche, perché sì, poi la puntata è ascoltabile.
E poi bella comunità, no? Che quella giornalista, quella tesi, però forse quella radiofonica non audio, solo non video, ma su audio, ti dà possibilità veramente di conoscere ancora meglio, no? Perché ancora meglio,
cioè, qual è il concetto?
No, nel senso che forse
che è meglio l'audio senza video,
senza audio, forse veramente si sia
più, diciamo, la verità. Nick, cioè, la grande barriera è l'acquisto della webcam, perché sennò ci hai pensato, no?
però ci può pensare. Beh,
è un senso in più che può
facciamo fare. Un concerto di beneficenza per la telefonica,
un euro per la webcam,
5 euro.
No, comunque scherzo. la filosofia è sempre la stessa, quella comunque di ascoltare storie e di farle ascoltare, quindi
sì, è
comunque
sì,
poi quello che fate qui è nel senso quello che faccio io, soltanto io poi medio e lo racconto, diciamo, ovviamente come vissuto, è il famoso storytelling, quindi
quanti siete in tutto, no? Come persone,
storyteller,
oltre a me Benedetta, direttore responsabile,
quanti siete?
Allora, siamo io, che sono il direttore responsabile, Giulio, mio figlio, che è anche lui giornalista pubblicista, e redattore.
Un senso, no, perché
sì, no, c'ha un senso la presenza.
No, ma io poi anche tu la prossima volta. Oggi stavolta non puoi.
Si parla di ascoltare oggi.
Giulio l'ha fatto perfettamente.
Poi ho Donatella Binaglia, che è anche vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti, nonché mia caporedattore, quindi mi aiuta nella creazione del giornale. E poi ho Sonia Lustrino, che sta prendendo il tesserino con me, è una di queste famose persone che stanno
producendo materiale per poi diventare a sua volta giornalista. Insomma, quindi si occupa prettamente di, perché mai di teatro.
Lui spettacoli. È Beato Fairon.
Lui è Beato Fran. Sì, esatto.
Beato a volte, tra virgolette.
E uomini, perché è giornalista in Umbria Cultura e allievo di
Chitarella. Ah, quindi doppia
mansione. Non avete capito?
No, io no.
C'era un po' sta gang to death.
Che a casa nostra l'arte comunque dopo tutte le sue sfaccettature
è una setta orfica.
Sì. Il giorno sei giornalista di sera sei musicista, esatto, fa come esatto, super esatto.
E fai il filosofo.
Ah, ti lancio una proposta di tornare un'altra volta con tutta la relazione al completo, va bene?
Certo, va bene, okay, ce così. La collezioniamo e veniamo.
Ci sto, vai, va bene, piacere. Va bene, ok. Invece Moia, ti vuoi chiedere, non dico che sono il cassetto che ho fatto da forte volte, però
ormai
è diventata una la cambiamo, se no fa un po' di scheppare la domanda. C'è cosa che secondo te, come membro di questa parte di questa associazione, in realtà da quando si è fatto che vorresti venisse fatto?
Di ANF parli?
Sì, di ANF, sì.
Ma io penso che stia... cioè adesso non mi viene in mente niente che possa arricchirla, perché comunque ANF si muove molto bene. Cioè ANF praticamente è formata dai soci, quindi...
Quanti sei tenuto, sai?
Siamo... adesso mi sfugge, perché comunque con gli anni, esatto, per cui insomma diciamo che ha anche appunto un presidente, un tesoriere, cioè proprio c'è cioè proprio una organizzata bene.
Sarebbe una volta fare l'intervista telefonica al presidente, ti abbutto, non so se tu,
sì, no? Come no, e comunque
lanciamo,
si muove,
questa sfida,
sì, cioè fa un sacco di cose, quindi ovviamente fatto tutto appunto per volontariato, è chiaro. Anche lì non ecco, tutto volontariato, per cui insomma si va, cioè, fa molto per raccogliere i fondi per la ricerca, si fanno appunto mercatini, oppure anche c'è chi ci mette del suo per poter fare delle creazioni per poi donarle ad ANF, venderle online, poi c'è la donazione del 5 per 1000, le donazioni volontarie, quindi c'è molta sensibilizzazione. Beh, quindi ogni socio diciamo cerca di dare del suo, quindi sensibilizzare gli altri, ecco. Okay. Quindi sta facendo molto.
Insomma. Contatti, ricordiamo, volesse qualcuno. Volesse...
Sì, allora ANF ha sia una pagina Facebook che è ANF Associazione Neurofibromatosi ODV, su Instagram sempre con la stessa voce, e un sito internet che è www.neurofibromatosi.org. Perfetto. E lì si trovano tutte le informazioni anche a livello regionale, tutto quanto.
Perfetto. Andiamo con la canzone?
No, andiamo con, visto che abbiamo sta fortuna, passiamo.
Però qua mancano...
Ma ci abbiamo qui un artista,
cioè, questa parte perché, di sicuro
questa parte di sicuro, e poi vai, okay, dopo, è umana, questa è più fredda,
perché quanto amici a Caina
ma questa è meglio,
è meglio
Dark Sky vai. Di Roland Dienz,
buon vai saluto. Thank you.
92 lo dice lui.
Bravo! 92 minuti di applausi.
Noi contiamo la fermata di tutti.
A parte gli scherzi, ne merita 184.
Complimenti,
complimenti, veramente bravo, è futuro.
È presente,
presente futuro. Presente, scusa, presente futuro. Andiamo un'altra canzone, non perché, ma
venga... Ma allora Zizi, no. Ma abbiamo un artista così.
Dietro,
ma io non lo so, io voto
perché qua, allora, prima di finire con altro, se ti va vale, contare un altro pezzo. Facciamo un altro giro, se ti vai, poi ci va,
okay, e finisci un altro pezzo tuo, benissimo, okay? Assolutamente.
Ma, quanto mi ci metto poi su lunedì? Allora, salutiamoci dopo. Allora,
che è anche un po' antipatico ultimamente.
Infatti, però salutiamo che si sta ascoltando. No, scherzo. Vedete, contatti e non so, beh, noi vendi, ma qualcosa che la tua età sta preparando, non lo so, qualche allora, cosa curiosa che no? O dai contatti, vai.
Allora, i contatti, ovviamente il sito è www.umbriacultura.it, c'è cioè la pagina Facebook, il profilo Instagram, il profilo Twitter e il canale YouTube. Quindi se ci abbiamo tutto.
Il canale YouTube è importante, penso, no?
Sì, beh, il canale YouTube è importante, certo. Diciamo, adesso il giornalista, bisognerebbe aprire un dibattito sulle mansioni del giornalista oggi.
Vabbè, che ti deve aspetto un'altra volta,
un web
volta,
developer, nonché cioè, giornalista, grafico, nonché social, no, esatto, social media manager, grafico, quant'altro. Esatto, esatto. Quindi bisogna essere.
Ma una domanda anti-artistica e anti. Sì. Ma fa parte comunque anche quello della cultura, per la raccolta pubblicitaria, come...
Allora, la raccolta pubblicitaria, diciamo che
un po' dietro le quinte.
Il mio giornale è come un figlio, è come una piantina che io coltivo. Io comunque ho il giornale a prescindere dalla pubblicità. Esatto. La raccolta pubblicitaria, io per esempio le pubblicità che ho mi hanno cercato perché non ho un commerciale. Essendo giornalisti facciamo servizio d'ufficio stampa, quindi raccogliamo insomma alcune cifre che ci permettono comunque di affrontare
di
le spese del giornale, sì, come servizio d'ufficio stampa e redazione di articoli
redazionali,
eccetera. Esatto, è l'unico sistema con il quale si può, diciamo, noi rientriamo, anche perché appunto fare il commerciale è un altro ulteriore
mansione, un altro ruolo,
esatto, che poi tra l'altro i giornalisti non possono fare.
Quindi
perché noi comunque
sì, poi
non
vanno
dobbiamo
in
essere...
contrasto,
esatto,
eticamente,
no, sì, diciamo, non possiamo...
deontologicamente,
sì, assolutamente,
perché sennò dici
il giornalista
ti compra
un
po',
esatto,
un po'
esatto. Infatti tante persone famose che erano giornalisti non lo sono più,
proprio perché
così
possono
così la possibilità di
monetizzare,
esatto. Ricordiamo il nome della tua
come anche medici si sono tolti dall'ordine perché così possono,
certo,
non hanno più vincoli,
è chiaro.
Non abbiamo questo problema perché non siamo dobbiamo decidere niente,
prima bisogna diventare giornalisti e poi smettiamo di essere giornalisti per monetizzare,
esatto. Una cosa per esempio che ci tengo a sottolineare è che nel 2014-13 io ho organizzato Todi nel cuore e il primo defibrillatore pubblico a Todi è stato installato grazie a un evento che ho organizzato Umbria Cultura con il Rotary Club.
E che sono eventi che cambiano le vite.
Ma poi perché non l'hai fatto più?
Beh, dopo non l'ho fatto, è stato rifatto in un certo qual modo, ma non da me essenzialmente. E poi perché comunque
un copia
queste
incolla,
cose,
un po'.
Esatto, non vanno bene. È stato poi organizzato anche insieme ad una associazione importante di Roma, che è l'Associazione Castelli, fondata da
Leo Castelli.
È fondata da Giorgio Castelli, che è un ragazzo che è morto su un campo di calcio per arresto cardiaco. I genitori hanno fondato un'associazione e promuovono appunto organizzano corsi per l'uso del BLSD, sì. Cosa che per esempio ho fatto in quel caso,
che è fondamentale. Mai,
abbiamo formato vigili urbani, abbiamo formato bidelli, abbiamo formato allenatori. È stato 60 persone a Todi si sono formate in quell'ambito, sì.
È importante,
grande
civiltà,
assolutamente. Segni di civiltà.
È un qualcosa che salva la vita, bisogna avere in tanti posti. Benedetta, grazie di cuore.
Grazie a voi per l'ospitalità.
E ti aspetto con tutta la redazione.
Torno con tutta la redazione, sarà un piacere.
Compreso con il nome
Giulio.
Stavolta dovrai parlare, però hai ascoltato
Giulio è l'eminenza grigia, quella di
ti ascolta, basta. Grazie a Moia.
Grazie a voi.
Ti aspetto in bocca al lupo. Ricordiamo i dati dei due eventi di maggio.
Allora, il 17 maggio c'è Shine a Light, okay, con NF, quindi l'illuminazione dei, okay, movimenti sia a livello europeo. E poi per tutto il mese di maggio c'è il Flash Mob, quindi tutti siete invitati ad indossare qualcosa di verde e blu e pubblicare le vostre foto sui social.
Perfetto, quindi grazie e bocca al lupo. Ti aspetto.
Lupo, grazie.
Grazie ancora a Giulio. Uno, no,
da Giulio 1 a Giulio 2,
grazie a Giulio 2, no, Castri, grazie qua a Giulio e
ma
ti aspetto.
Ma tu il 21 vieni?
Ricordiamo il giorno prima, non mi ricordo.
Stava Capitini, ore 17:30.
Tu il giorno prima non mi ricordo, mi raccomando.
Io il giorno prima ti tampino.
Bravissimo, un messaggio, bravo. Grazie qua e ti aspetto, in modo che... E finiamo con Gabriele, con quale pezzo?
Allora, fino adesso ho suonato brani bene o male popolari, concludiamo con il tema e l'ultima variazione tratta dal tema e variazioni opera 142 di Ferdinando Carulli, così giusto per divertirci un po'.
Grazie e un grande in bocca al lupo, ovviamente.
Grazie,
e ti grande. Aspetto. Vai. Noi ci vediamo sabato, non siamo alla frutta, e posso lunedì con altre storie, con i primi lì 20:30-21. Buon lunedì, buona serata, fatti i bravi e buona settimana. Ciao ragazzi, alla
ciao.
Prossima.
Ciao, grazie.
Ciao.